La domanda che questa mattina che vi vorrei proporre è: che cosa ti preoccupa? Qual è, cosa occupa il tuo cuore, la tua mente, nei pensieri? Insomma, noi tutti siamo chiamati ad affrontare la vita in un certo modo e costantemente occupiamo la nostra mente per un qualcosa. Ad esempio, ormai avendo superato una certa età, arrivano a casa inviti a fare dei controlli sanitari. Se vado dal dottore mi dice: ah, ormai hai 50 anni, dobbiamo controllare il tuo motore come funziona. E non dico che non siano utili, sappiamo che una sana prevenzione è una custodia del proprio corpo è lecito, ma il punto che penso, dico: ok, è giusto, ma so anche che il mio corpo pian pianino è destinato a diventare sempre più debole e a morire. Il passo di quest'oggi ci mostrerà che il Signore Gesù invita ad occuparci di altre cose. Quest'oggi vedremo da un piccolo estratto di un lungo sermone che Gesù fece, che la vera occupazione dell'uomo deve essere un'altra. Noi stiamo affrontando il Vangelo di Giovanni. Giovanni capitolo 2, versetti 23-24, dice che mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credevano in lui vedendo i segni miracolosi che egli faceva, ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. E già la volta scorsa avevo detto che questo sembra un buon resoconto del fatto che la popolarità di Cristo stava aumentando. Faceva miracoli e la gente lo seguiva, dice che credeva nel suo nome. Eppure Giovanni aggiunge che Gesù, nonostante queste persone dicevano di credere, non si fidava di loro. Che cosa significa che credettero nel suo nome? In cosa credevano se Gesù non si fidava di loro? Gesù, dice Giovanni, che conosceva il loro cuore, vedeva, noi sappiamo, essendo Dio, aveva la possibilità di comprendere quello che passava nella testa e nei cuori di queste persone. Significa che queste persone probabilmente forse non conoscevano neanche loro stesse. Poteva esserci inganno o finzione in questo credere, oppure erano semplicemente superficiali nella fede in Cristo. Oppure le loro motivazioni nel credere e nel seguire Gesù non erano quelle che Gesù desiderava da loro. Si può dire che le persone che seguivano Gesù, vi ricordate? Capitolo 6, prima della moltiplicazione dei pani, la folla inseguiva Gesù. Gesù si era ritirato in un luogo deserto, voleva stare con i suoi, di ritorno dalla missione, voleva stare un tempo con loro, e questa occasione non riuscirono a stare da soli perché arrivò questa folla che li inseguì lontano dalle città. E quindi diciamo che avevano un interesse verso Gesù, non erano persone che non erano totalmente disinteressate a Gesù, e sapevano che lui aveva un qualcosa di speciale, gli veniva riconosciuto un certo potere. Erano attratte e desiderose di poter trovare risposta alle loro preghiere, e quindi in un certo modo, come Gesù si spostava, loro andavano dietro di lui. È un momento nel quale Gesù sembra fuggire dalla folla e la folla gli va dietro anziché lui andare in cerca delle persone. Gesù aveva, acceso una speranza in Israele in questo momento, e diciamo che Israele stava vivendo un momento nel quale idealizzava un Gesù che potesse risolvere tutti i problemi che loro potevano affrontare. In questo potremmo dire che erano sinceri, nel senso che lo stavano seguendo perché avevano capito che lui era l'uomo dei miracoli, l'uomo che poteva risolvere le cose. Però il punto è, questi cuori avrebbero fatto naufragio di fronte a una fede più forte che Cristo avrebbe poi richiesto? E non sto parlando di un peccato o di peccati o di cadute. Noi sappiamo, abbiamo parlato stamattina di Abramo, ha avuto una debolezza, ha sbagliato, ma era un uomo che aveva fede in Dio, ha sbagliato. Noi tutti sappiamo che siamo deboli, in un certo modo tendiamo a cadere, ma il punto che stiamo tornando al nostro discorso è che c'è una folla che era semplicemente debole o stava cercando in Gesù qualcos'altro. Erano persone che avrebbero seguito Gesù quando Gesù l'avrebbero seguito quando Gesù gli avrebbe detto no, perché oggi vedremo un punto nel quale Gesù dirà no, non vi do quello che voi state cercando. Significa che queste persone, quando le loro aspettative, i sogni, i desideri, quando in pratica saranno delusi dal suo rifiuto, andranno altrove e lo abbandoneranno. Quando le aspettative di Dio sono diverse dalle aspettative che ognuno di noi ha. E allora potremmo chiederci, erano dei veri credenti? Siamo dei veri credenti? Il capitolo 6 finisce con un resoconto molto tragico. Se inizia con una folla, vi ricordate, erano 5.000 uomini, si stimano che fossero donne, bambini, circa un 20.000 persone, finisce con un resoconto molto tragico al versetto 66, che dice che da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Non ci interessa questo Gesù. Se prima lo avevano per rincorso dappertutto, il capitolo 6 si conclude dicendo noi ce ne andiamo, non ci interessa questo Gesù. La storia era iniziata con la moltiplicazione dei pani e finisce il capitolo 6 con l'insegnamento sul pane della vita, a questo tragico epilogo. Gesù insegnerà che lui è il pane della vita e il resoconto di Giovanni è questo messaggio, è un messaggio che allontanerà praticamente quasi tutti della folla. Ma cosa e perché ha determinato questo finale? Se molti discepoli si tirarono indietro e non seguirono più Gesù, è corretto definirli discepoli? Gesù ha iniziato un ministero da circa 2 anni, siamo all'apice della sua popolarità, sappiamo che a seguito non c'erano solo i 12 apostoli più famosi, ma c'erano anche tante altre persone che si definivano discepoli. La parola discepolo sta a indicare una persona, uno studente che segue un maestro e cerca di imparare. Non è un estraneo, non è un oppositore, non è uno disinteressato, non è un uomo che di fronte a Gesù rimane insensibile. Lo sta seguendo per qualche motivo. Diciamo che è un po' di più di un uomo curioso. Sta investendo se stesso, il suo tempo, tutte le sue risorse per seguire e capire e cercare di comprendere ma chi è veramente questo Gesù? Perché noi sappiamo che anche i 12 apostoli, insomma, hanno dovuto maturare nel tempo, comprendere l'esatta portata della venuta dell'incarnazione di Dio in Cristo. Quali erano le motivazioni di questi discepoli? La Bibbia ci racconta, fa anche altri esempi di uomini che sembrano seguire la giusta via, eppure i loro interessi sono interessi poco nobili. Vi ricordate Simon Mago, capitolo 8? No? Simon Mago, capitolo 8, dice che era un uomo che si dedicava alle arti magiche, e nel capitolo 8, versetto 13, dice che Simone credette anche lui e dopo essere stato battezzato, guardate, stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatte. E poi dice che arrivano gli apostoli, lo Spirito Santo discende sulla folla, e il versetto 18 dice che Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro dicendo: date anche a me questo potere affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Tu in questo non hai né parte né sorte alcuna, perché il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Ravvediti dunque di questa tua malvagità e prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del tuo cuore. Vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità. Un uomo che la Bibbia dice che crede, viene battezzato, segue dei giusti insegnamenti, ma alla prova dei fatti poi era un uomo che era assetato di cose diverse, voleva comprarsi un potere, voleva tornare alla sua vecchia vita del potere, dei poteri magico. Non potremmo definire Simon Mago un credente. Gesù stesso insegna questo pericolo in un passo molto più famoso, Matteo capitolo 7, che dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. Come detto, Matteo capitolo 7, versetti dal 21 al 23. Queste persone sembrano essere sorpresi dal fatto che Gesù li allontanerà. Vantano un sacco di azioni nobili agli occhi degli uomini, possono anche in un certo modo, stanno rivendicando di fronte a Gesù stesso il fatto che non possono essere escluse, eppure Gesù conosce i loro cuori e li allontana. Allontanatevi da me, io non vi ho mai conosciuto. Si può dire che è molto evidente riconoscere nella vita il male dal bene, ma è più difficile individuare il grano dalle zizzanie. Per chi ha un concetto della forma del grano e della zizzania, sono molto simili. O una pecora da un lupo travestito da pecora. Tra un credente e un falso credente, non solo fuori della Chiesa esistono falsi credenti, ma la Bibbia ci dice che anche nel popolo di Dio, anche nella Chiesa, ci sono persone che non sono credenti. Gesù stesso era seguito da persone che affermavano di essere dei discepoli, ma Gesù sapeva quello che c'era nel loro cuore. Anche ai tempi di Gesù, i giudei, sacerdoti, uomini che conoscevano molto bene le scritture, uomini che volevano vivere una religione, parlavano di Dio, ma non erano interessati veramente alle cose spirituali. Diciamo che erano interessati alla loro giustizia e al loro legalismo, ed è per questo che si troveranno sempre in contrasto con Gesù. Potremmo dire che tra queste persone ci saranno molte persone che non conoscevano bene il loro cuore. Succede, la Bibbia ci dice in Geremia, capitolo 17, versetto 9, che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Spesso noi stessi non conosciamo noi stessi. Vi succede mai di essere sorpresi voi stessi di fronte a certe cose? Come ho potuto pensare, fare, dire questa cosa qua è perché non conosci te stesso, quello che c'è veramente nel tuo cuore. La domanda è: chi sono veramente? Sono seduto qui stamattina perché sono un credente, ma il punto è: lo sei veramente? Potrei essere io stesso vittima di questo inganno, come lo era la folla che stava seguendo Gesù? Potrei essere io stesso un discepolo che si tira o si tirerà indietro? Cosa c'è dentro il mio cuore? Gesù, come lo vede, si fida di quello che vede dentro di me? Il lungo discorso di Gesù sul pane della vita mette luce sulla differenza tra un vero credente e un falso credente. In questo lungo sermone, dentro la sinagoga di Capernaum, Gesù toccherà degli aspetti che metteranno in luce sul perché Gesù non si fidava di loro. Siamo all'apice di una grande dichiarazione, per cui vi invito alla lettura di Giovanni dal capitolo 6, dal versetto 22. Giovanni 6, dal versetto 22. Il giorno seguente la folla, che era rimasta sull'altra riva del mare, si rese conto che là non c'era altro che una sola barca, quella in cui erano saliti i discepoli, e che Gesù non vi era salita con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche intanto erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e nemmeno i suoi discepoli, montò anch'essa in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e imparato da Lui viene a me. Perché nessuno ha visto il Padre se non colui che da Dio egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il mio pane è il pane che io darò, è la mia carne per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che hanno mangiato i padri e sono morti. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga di Capernaum. Wow, un lungo discorso di Gesù, molto, molto, e ripeto, molto ricco di molti aspetti. È una sua predica e c'è un certo timore a spiegare quello che lui ha insegnato. Il riepilogo, come siamo arrivati a questo momento? Il riepilogo, la giornata prima, vi ricordate, come detto, la folla aveva seguito Gesù e Gesù aveva, sul fine della giornata, aveva per tutto il giorno aveva insegnato, aveva guarito i malati, no? E poi sul finire della giornata era stato invitato dai suoi discepoli a rimandare questa folla a casa perché non c'era da mangiare. E Gesù aveva detto ai suoi: pensateci voi, Filippo, pensaci tu, come se Filippo avesse le possibilità materiali. E avevamo visto che in quell'occasione Gesù aveva moltiplicato il pane e i pesci e aveva sfamato questa folla. Aveva creato dal nulla questo cibo e la folla era così entusiasta di questo miracolo che alla fine della giornata lo volevano fare re, tant'è che Gesù dovette scappare da questa situazione, dovette, vi ricordate la volta scorsa avevo detto, obbligò i suoi discepoli a separarsi dalla folla, li manda via su una barca sul finire del giorno, che poi affronteranno il discorso della tempesta nel lago, e lui si ritira da solo a pregare. E la mattina dopo questa folla si sveglia e cosa succede? Quello che succede a tutti noi quando ci alziamo la mattina, abbiamo fame e si rendono conto che Gesù e i discepoli non ci sono più. E allora dicono: dove sono andati? Si mettono alla ricerca. Dice che la folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'erano più le barche e al versetto 24 dice: la folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Potrebbe essere un bel segnale: mamma mia, dove va Gesù? Questi non mollano, non vincono ogni ostacolo, sembrano veramente animati da buoni propositi, sono interessati a lui, lo vogliono stare con lui. Eppure erano pronti la sera prima a dichiararsi i suoi sudditi perché lo volevano come re. Eppure Gesù proverà i loro cuori con il tema del pane della vita. Io sono il pane della vita. Il giorno prima avevano mangiato un pane, ma io sono il pane della vita. Il tema dominante di tutto il capitolo, non so se avete fatto caso quante volte Gesù ripete di se stesso che lui è il pane. Versetto 32 dice che il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Versetto 33, il pane di Dio che scende dal cielo e che dà vita al mondo. Versetto 35, io sono il pane della vita. 48, lo ripete. 50, questo è il pane che discende dal cielo, 51, 58. Sta affermando in maniera chiara che lui è il vero pane. Lui il pane, un pane speciale. E con questo sermone Gesù mostra tre cose molto importanti a questa folla. Questa folla aveva bisogno di comprendere di cosa realmente aveva necessità. Questo sermone mostrerà loro che la folla aveva bisogno di comprendere la verità di chi può colmare questa necessità. Questo sermone mostrerà quale bisogno la folla aveva di comprendere come era possibile colmare questa necessità. Ma oggi vedremo solo un aspetto, una piccola parte, perché c'è bisogno di indagare molto profondo questo lungo passaggio. Quest'oggi vedremo che Gesù evidenzia innanzitutto il bisogno che aveva la folla di comprendere di cosa avevano realmente bisogno. Versetto 25 ci dice che la folla, trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei giunto qui? Gli fanno una domanda. Davvero erano interessati a come, quando e perché Gesù fosse lì e non dov'era la sera prima? Ma guardate bene, Gesù non risponde a questa domanda. Succede molto nella lettura dei Vangeli che le persone interrogano Gesù e Gesù cambia completamente discorso. Spesso Gesù viene interrogato su qualcosa e lui va dritto al suo insegnamento. E Gesù rispose: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Wow, Gesù ci è andato forte. Oserei dire che era poco diplomatico in un certo modo. Se il giorno prima aveva avuto misericordia, li aveva visti come pecore senza pastore, li aveva guariti, li aveva sfamati, benché nessuno si aspettasse nulla di quello che era successo, ora Gesù mette di fronte a loro una profonda verità. Li mette a confronto la verità di se stesso con i desideri dei loro cuori. Gesù mise subito a nudo la realtà dei loro cuori. In pratica gli sta dicendo: mi state cercando non perché avete visto dei segni miracolosi, li avevano visti, ma non si interrogavano del perché, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Siete qui perché state semplicemente seguendo il vostro stomaco, non vi sta guidando la vostra mente, non vi sta guidando il vostro cuore, non vi sta guidando il vostro spirito, vi sta guidando il vostro stomaco. Avete fame e mi state cercando per questo motivo. Siete qui perché avete nuovamente fame, l'unica fame che vi stimola è il vostro ventre. In pratica si potrebbe dire che se loro non avessero avuto più fame, la domanda è: avrebbero ancora cercato Gesù? Gesù gli sta dicendo: siete qua perché avete mangiato e siete stati saziati. Beh, potremmo dire che folla insensibile, potremmo giudicare, esprimere un giudizio, eppure è la reazione normale dell'uomo, del seguire colui che o di qualcosa che può sfamarci. Paolo scrive che quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ciò che brama la carne è morte, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, eccetera, eccetera. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Romani capitolo 8, dai versetti da 5 all'8. E non che le necessità fisiche siano un peccato. Gesù insegna nel sermone sul monte che dice: non siate in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dio sa che abbiamo bisogno di mangiare, della salute, eccetera, eccetera. Eppure Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Per Dio, per Gesù, c'è una precedenza, una priorità alla vita dell'uomo. E in un certo modo Gesù è stato tentato sotto questo stesso punto di vista. Vi ricordate quando Gesù viene condotto nel deserto, 40 giorni di digiuno? Matteo ci dice che alla fine di questi 40 giorni
Cosa fece Gesù? Cosa provò Gesù? Ebbe fame. Era un uomo, ebbe fame Gesù, e Satana si avvicina e dice: se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. E lo stesso attacco. Ma egli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Per Gesù c'era una priorità, aveva fame, era 40 giorni, eccetera, eccetera, eppure risponde con questo modo. Nella tentazione Gesù, pur avendo fame, espresse la verità che l'uomo ha necessità di più della parola di Dio che non del pane fisico. La parola di Dio è molto più indispensabile di qualsiasi cosa che serve al nostro corpo. Infatti, per tornare al nostro brano, al versetto 26, guardate cosa dice Gesù: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Lui, Gesù, dice: io sono il pane della vita, adoperatevi per il cibo, per questo cibo, per me stesso. Gesù è colui che può dare il cibo che dura in vita eterna. Lui è l'unico che lo può fare. Lo testimonia il fatto che Dio ha posto il proprio sigillo su di lui e le sue opere lo testimoniavano. E 24 ore prima queste persone che adesso stanno ascoltando ste voci avevano non solo sentito i suoi insegnamenti, ma avevano visto il suo potere di creatore. Vi ricordate? Da 5 pani e 2 pesci sfama una folla, li ha completamente saziati al punto che persino 12 altre ceste sono state, è stato possibile raccogliere. Gesù è questo cibo. In altri passi, vi ricordate quando Gesù incontra la donna samaritana, aveva detto di se stesso che lui è la fonte di acqua viva che scaturisce in vita eterna. È chiaro per tutti dal discorso che abbiamo fatto giovedì che qua Gesù sta usando delle metafore e non è un senso letterale, lo so, sorridiamo, sta usando delle metafore Gesù da dire lui non è un pezzo di pane, è una simbologia che lui sta adoperando. E sappiamo il nostro corpo ha delle necessità, necessità di nutrimento, attraverso il cibo noi alimentiamo il nostro corpo, ma è una vita biologica. Quando Gesù dice adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il termine vita, noi in italiano abbiamo un problema perché il termine vita, che sia una cosa spirituale o no, è lo stesso termine, ma in greco no. Il termine vita a livello biologico è bios, la vita a livello spirituale è zoe. E qua il termine che Gesù sta usando è zoe. Non c'era fraintendimento tra coloro che stavano ascoltando. Può esserci a livello di una lettura superficiale della parola di Dio, ma per coloro che stavano ascoltando è il testo originale colpisce subito l'obiettivo dicendo Zoe era la vita spirituale. E quella Zoe è una vita spirituale, quella che lega l'uomo a Dio per sempre. E quella nella quale Dio stesso, dal punto di vista cristiano, Dio viene a dimorare nell'uomo. Wow, quale grande verità sta dicendo Gesù. E Gesù rivendica il bisogno assoluto per l'uomo di nutrirsi di lui. Lui si è incarnato per nutrire l'umanità affinché abbia vita. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Gesù usa la metafora del pane per mostrare questo bisogno e sappiamo che la cultura giudaica riconosceva quello che il pane
simboleggiava, non era solo un alimento comune nella tavola delle persone, ma vi ricordate all'interno del tabernacolo, sulla tavola di fronte al luogo santissimo, cosa veniva posto? I pani della presentazione, che avevano lo scopo di 12 pani, aveva lo scopo di simboleggiare la provvidenza di Dio per ogni singola tribù. E il fatto che le tribù riconoscevano che tutto proveniva dalle mani di Dio. Ecco che il pane aveva un significato molto più profondo che non il significato semplice alimentare, se vogliamo dire. E poi, come Dio ha sfamato il popolo nel deserto, dandogli del pane, la manna caduta del cielo, un concetto che ritroveremo in questo passaggio che Gesù insegna. Ora Gesù parla alla folla e mostra il loro vero bisogno. Avevano bisogno non del pane comune, ma del pane della vita, del pane che è disceso dal cielo, del pane che dà vita eterna. Era passata una notte, avevano di nuovo fame, ma questo non era il problema. Lo sa Gesù che avevano fame, ma questo non era il loro vero problema. Si erano adoperati per rincorrere Gesù solo per il pane che placasse momentaneamente di nuovo la fame. Pensate qual era, da cosa erano animati. Invece Gesù insegnò di usare tutto ciò che avevano a disposizione per il cibo che dura in vita eterna. Adoperatevi, è un comandamento e ha il senso del fatto che dovevano lavorare. Guardate bene che loro si stavano adoperando per qualcosa, perché come si sono risvegliati la mattina e non avevano più visto Gesù, sono stati molto creativi, hanno preso la barca, hanno cercato di capire dove lui sono andati, hanno lavorato in un certo senso per andare a trovare una colazione pronta in riva al lago. E qua Gesù gli sta dicendo: lo stesso principio di lavoro che avete fatto per cercare un cibo sbagliato, ora usatelo per cercare verità eterna. Non è una cosa che viene spontanea, non è che il cibo entra di noi senza la nostra volontà, sei tu che la devi cercare. Dio infatti chiede di essere amato con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze. Dio non vuole un'adorazione, diciamo, part time o riservando qualcosa per qualcos'altro. Lui vuole tutto l'essere umano nella sua interezza. Gesù è questo cibo, è il pane della vita. E come detto, adoperatevi anche il senso della fatica, che però, guardate, dura in vita eterna. E in genere nella nostra vita cosa ci adoperiamo noi? Per un cibo che perisce, come dice qua il testo. Il cibo materiale non dura, noi mangiamo e dopo poche ore abbiamo ancora fame, abbiamo ancora bisogno di mangiare. E il senso più ampio è non solo mangiamo un cibo che ci alimenta, ma mangiamo anche altre cose che pensiamo che possano darci la vita, che siano di nutrimento. E in un certo modo cerchiamo altre cose che in un certo modo abbiamo fame, che ne so, di una vita benestante, di passioni, di tutto quello che volete. Stiamo cercando un cibo oltre il cibo alimentare. Ed è così da sempre. In Genesi capitolo 3, vi ricordate quando Dio mette l'uomo e la donna nel giardino dell'Eden, Satana va da Eva, ed Eva è cosa è stata tentata? A mangiare qualcosa di diverso che Dio aveva detto. E Satana gli indica un pasto migliore. Se tu mangi questo, sarai come Dio.
è stata stimolata ad avere, non era una fame fisica, era una fame di avere un qualcosa che in quel momento lei non aveva. E quindi Satana creò nella mente di Eva una necessità alternativa a Dio, con le tragiche conseguenze che sappiamo. Ed allora noi siamo tentati di soddisfare noi stessi lontani da Dio, altri cibi che non durano. Possiamo buttarci nel lavoro, nella carriera, nello sport, nei passatempi, nelle relazioni, nei divertimenti, nella droga, metteteci quello che volete, nasciamo e dal primo momento cerchiamo di placare una fame che è molto più che la fame biologica, la fame alimentare. Eppure tutto ciò non ha una durata, ha una durata limitata, se va bene durerà per questa vita, possono essere cose anche lecite, ma saranno cose passeggere. E in un certo modo tutto ciò che non è una cosa spirituale, alla fine lascia anche l'uomo vuoto. Guardate le persone che possono placare questi tipi di fame attraverso i soldi, le loro esperienze, puoi viaggiare in lungo e in largo, alla fine avrai sempre una fame, perché noi siamo stati progettati perché la nostra fame sia placata solo in Dio. L'uomo non può trovare una felicità all'infuori di Dio. Siamo sotto inganno pensare che potremo essere felici all'infuori della grazia di Dio. E come detto, alcuni possono essere buoni, ma altri possono essere nocivi. Sono come il cibo spazzatura. Avete mai mangiato un cibo spazzatura? Calma il senso di fame, può avere un certo gusto nella tua bocca, eppure sta avvelenando il tuo corpo. Faccio adesso dell'antipubblicità, o il cibo di McDonald's. Tutti i ragazzi vanno matti del cibo di McDonald's, eppure il cibo di McDonald's è un cibo che dovrebbe essere bandito e vietato. C'è un film che si intitola Big Size, che vuol dire forma grossa, per indicare l'hamburger grande. E un kamikaze, un giornalista, ha deciso di per un mese intero di mangiare da McDonald's. E in un mese non solo lui ha aumentato ingrassato, ma ha avuto dei disturbi a livello fisico, sessuale, intellettuale. Ha impiegato 2 anni a tornare alla sua condizione prima di questo tipo di esperimento. Ho letto che l'hamburger di McDonald's, non abbiamo problemi quando andiamo da McDonald's di mangiare hamburger scaduti, perché l'hamburger di McDonald's non marcisce. La carne contiene così tanto sale che si conserva, e il pane ha tanta di quella chimica che neanche i batteri lo attaccano. Fate un esperimento nelle nostre case con il pane vecchio di qualche giorno, cosa viene fuori? La muffa. Il pane di McDonald's è persino evitato dai batteri. Eppure c'è una razza che si definisce intelligente che va a mangiare quella roba lì. Questa è cibo spazzatura, può avere un gusto, eccetera, eccetera, è un'analogia con una verità spirituale del fatto che ti puoi placare la fame, ma stai avvelenando qualcosa, ti stai uccidendo con le tue mani. Paolo scriveva in Filippesi 3:8 che riteneva che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E i traduttori in italiano sono andati leggeri, perché il termine spazzatura, sapete cos'è? Sterco. Tu stai mangiando sterco. Se non ti stai nutrendo delle verità di Dio, stai mangiando qualcosa che può avere un sapore e Gesù te lo sta dicendo. State sbagliando, avete bisogno di qualcos'altro. Adoperatevi non per questo cibo, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E pensate, quando saremo nell'eternità, realizzeremo il rammarico per coloro che sono credenti di non esserci adoperati a sufficienza e abbastanza per questo cibo. O no? Avrei potuto vivere e spendere la mia vita in maniera diversa. Gesù è il pane che dura in vita eterna. Gesù è Dio e può dare la vita eterna. La vita eterna non ha solo il senso di durata, ma soprattutto di qualità con Dio, per tornare allo scopo prima della caduta, della comunione di Dio con l'uomo. Versetto 28, essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. E beh, la folla era un po' forse incuriosita a questo punto e dice: che dobbiamo fare? E Gesù dice: che crediate in colui che egli ha mandato. Ma non credere in maniera superficiale, non in credere nel fatto che lui poteva moltiplicare dal nulla il pane e il pesce, o sanare o esorcizzare, ma nel credere in tutte le sue parole e seguirlo laddove anche il prezzo sarà un alto costo. Vi ricordate che prima di questo fatto, nella notte, lui ebbe un miracolo solo per i suoi 12 apostoli. Ricordate quando lui cammina nell'acqua e si rivelerà: io sono, non temete. Sta preparando questi uomini a un martirio, li sta preparando a credere fermamente, non al fatto che gli avrebbe dato dei pani, ma li sta preparando a un qualcosa di più grande. Verseto 35, Gesù disse: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Sta dicendo: venite a me e credete in me, a questa folla. Venite a me e credete in me. Quale fu la reazione a questo insegnamento? Guardate versetto 30. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? Beh, io se fossi stato in Gesù gli avrei fatto vedere un bel miracolo. Come in altri passi, quando Giovanni e Giacomo dice: scagliamogli un fuoco che li consuma. Non avevano visto il giorno prima cosa aveva Gesù fatto a loro, e adesso mostrano la loro incredulità. Vogliamo ancora un miracolo per credere. Quale segno miracoloso fai perché lo vediamo e ti crediamo? Avevano velocemente dimenticato tutta l'esperienza dei giorni precedenti, e questo mostra come il cuore di questa folla era un cuore ribelle. I Vangeli sono pieni di queste richieste a Gesù di mostrare il suo potere, no? Erode, tanti altri, e Gesù nega questa possibilità. Gesù fa i miracoli laddove deve dimostrare la sua divinità a persone che in un certo modo stanno ascoltando, e per diciamo dare un supporto al suo insegnamento. Ma lui non acconsente mai, non asseconda mai, diciamo, i desideri carnali. Versetto 31, la folla dice: i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E in un certo modo stanno sfidando Gesù a un miracolo più grande del giorno di prima. Dice: i nostri padri per 40 anni sono stati nutriti, tu ci hai nutrito solo un giorno, devi ancora dimostrare ancora tante cose perché ti crediamo. Saresti tu più grande di Mosè? Gli stanno dicendo. La richiesta del segno mostra come erano indifferenti, increduli alla verità eterna.
volevano solo mangiare, volevano solo godere. In un certo modo volevano un Dio, un re, un profeta, qualsiasi cosa purché potessero mangiare. Versetto 32, Gesù disse: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. L'esperienza del deserto è durata 40 anni e sono morti. Io sono il pane che dura in vita eterna. In questa prima parte Gesù mostra perciò la reale necessità di questa folla. Non avevano bisogno di mangiare, sebbene avessero nuovamente fame. Avevano bisogno di comprendere che il loro vero bisogno era nelle parole di Gesù. Avevano bisogno del pane della vita, del pane che discende dal cielo, dal cibo che dura, che dà vita eterna. Ma la folla non è interessata a questo pane e lo abbandonerà. Persino coloro, come abbiamo visto, che si definivano suoi discepoli. E per noi oggi il passo ci mostra anche quale cibo stai cercando. Ti stai adoperando per il cibo che dura in vita eterna? Se sei seduto qui, non necessariamente puoi rispondere di sì, perché è la tua vita fuori di qui che dimostrerà quale cibo stai cercando. Quanto vivi della tua vita per nutrirti di Gesù? Quanto ne senti la fame delle cose di Gesù? Oppure ti stai adoperando per un cibo che perisce? Il tuo tempo, i tuoi soldi, i tuoi sogni, ciò che cattura il tuo cuore mostra la realtà di ciò che veramente desideri. Quale pane stai cercando? La folla seguiva Gesù solo per il pane. Tu per cosa stai seguendo Gesù? E come detto, i controlli sanitari, per tornare al discorso di prima, di che cosa ci preoccupiamo? Noi ci preoccupiamo tanto della nostra salute fisica. Abbiamo detto hanno un'utilità, ma questo passo ci mostra, è come un check-up sulla nostra salute spirituale. Adoperatevi per il cibo che dura in vita eterna. Ognuno valuterà se stesso in base a queste parole del Signore Gesù. Cosa occupa la tua testa e il tuo cuore? L'invito che Gesù fa costantemente in questo passo è: vai al vero cibo, all'unico cibo, al pane della vita, a Gesù che dice: io sono il pane della vita. Versetti 50 e 51 dice: questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Se non mangi questo pane della vita morirai, non solo fisicamente ma nell'eternità. Se mangi potrai gustare la morte biologica ma avrai la vita eterna. Preghiamo. Signore Padre Santo, il passo quest'oggi ci ha ripetuto tante volte che Gesù è il pane della vita. E Signore, il passo ci fa comprendere quale bisogno, quale necessità, quale priorità, Signore, per noi è di nutrirci di questo pane. Non esiste altro pane che possa sostituirlo e non esiste un pane che possa essere più nutriente o che possa darci la stessa vita. Signore, sono parole pesanti che hanno allontanato cuori ribelli, cuori indifferenti, ma sono parole che hanno attratto coloro, Signore, che Tu hai chiamato. Sono parole, Signore, che per coloro che hanno gustato la rigenerazione sono spirito e vita. Sono parole che Pietro definisce che non potevano andare da nessuna parte perché lui aveva parole di vita eterna. E Signore, fa che
Che questo serva per comprendere noi stessi, nei nostri cuori, ci definiamo credenti, discepoli, tanti sinonimi, ma per comprendere veramente chi siamo e cosa, quale rispetto abbiamo della tua parola, la tua verità, le tue parole che è una verità di vita eterna e la quale saremo anche un giorno confrontati di fronte a te. Grazie Signore per il dono della tua parola e per questo tempo. E vogliamo ringraziarti Signore perché tu sei il pane della vita. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.